Uomini e profeti, lezioni. Ognuno sarà come un riparo contro il vento. Profezie, utopie, voci nel deserto. Di Gabriella Caramore.
Una buona giornata, una buona domenica da Gabriella Caramore, un buon Natale da tutta la redazione di Uomini e Profeti, da Benedetta Caldarulo, che è la nostra regista, Cristiana Munzi, consulente musicale, Paola Tagliolini, che cura il programma, con Lorenzo Chiera, tecnico del suono di oggi, Piero Brancali, e valga per tutti i tecnici che non sono qui con noi. E buon Natale dai nostri e ai nostri meravigliosi lettori, Manuela Mandracchia e Peppe Servillo. E un buon Natale a chi ci ascolta, ci scrive, ci segue con molto entusiasmo e attenzione, grazie per tutti i vostri auguri, e a tutti coloro che non celebrano il Natale come festa religiosa, ma che comunque accolgono questo giorno dell'anno come un giorno di inizio e di fine, come un giorno di memoria degli affetti, dei legami, come un giorno di pensosità sul tempo che passa e che ritorna. La dimensione del tempo ha profondamente a che fare con la profezia e anche con l'utopia. Ci siamo soffermati limitatamente su questo, lo faremo certamente di più la prossima volta parlando dei tempi ultimi. Oggi invece ci fermeremo un poco a meditare su alcuni passi del Nuovo Testamento, in particolare dei Vangeli, per capire in che misura si possa dire che quei testi, quei Vangeli che parlano di un annuncio, che portano un annuncio, siano a loro volta profezia, e di che cosa, ma anche per darci altre possibilità di capire il rapporto tra illusione e sogno e realtà. Allora, il legame tra Antico e Nuovo Testamento è così intimo, profondo, basilare, ma nello stesso tempo anche indiscutibilmente complicato, diverso, che vale la pena provare a capire, ad esempio, di che cosa sono profezia le scene di natività di Gesù narrate nei Vangeli di Luca e Matteo, di Luca in particolare, dove più dettagliatamente è narrato l'umile, marginale venire al mondo di un piccolo straniero, che però trova accoglienza e calore nel ristretto nucleo di famiglia, tra gli animali umili e tra i pastori.
Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernotando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore. Ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi è il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama».
Thank you.
Ecco il bambino, la stalla, i pastori, la notte, ma la luce, il coro degli angeli, l'annuncio di pace. Ora noi non possiamo, non è la sede addentrarci in questioni esegetiche, lo dico quasi ogni volta, vi abbiamo segnalato molti strumenti utili a una comprensione storica e filologica dei testi, ma mi sembra che si possa dire almeno questo, che in questa descrizione di natività strutturata su narrazioni orali, su echi del Primo Testamento, si possano trovare almeno due figure che raccolgono le profezie degli antichi. La prima è la figura del bambino. Il bambino come segno di un capovolgimento dei valori, una ribellione mite, se mi si passa l'ossimoro, ai valori correnti, che in ogni fase della storia sono gli stessi i valori correnti, la potenza, la ricchezza, la grandezza, la quantità. Ecco, qui invece abbiamo un bambino, un niente, un essere senza segni di potere e di gloria, nato in povertà o almeno in umiltà, ma capace proprio per questo di indicare una nuova via, la possibilità di un regno senza re, una ricchezza povera, una tenerezza potente. Ecco, non sono giochi di parole, è la possibilità, soltanto la possibilità di vivere una vita all'insegna dell'umanità invece che all'insegna della barbarie. La Chiesa dei primi secoli ha conficcato questa festività della nascita di Gesù nella festività pagana del sole che risorge dalla sua morte invernale. Ma prima ancora l'evangelista Luca ha anche felicemente attinto al profeta Isaia, sia per quanto riguarda la luce del sole che non tramonta e che qui viene sfolgorante a illuminare lo sbigottimento dei pastori, sia per quanto riguarda la nascita del bambino. Perché un bambino è nato per noi, è scritto in Isaia, ci è nato un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà Consigliere Mirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto alla giustizia, ora e per sempre. Ecco, qui non si tratta di una prefigurazione in Isaia di Gesù, come la Chiesa ha voluto leggere per molti secoli. Piuttosto sono gli evangelisti, è Luca che prende, o chi per lui, che prende la figura di quel bambino, di quel figlio nato per noi, per farne un modello, anzi per modellarci sopra, se si può dire così, la nascita di Gesù e il capovolgimento che opera nella storia, per farne una potenza della pace. Perché l'altra figura fondamentale, appunto accanto a quella del bambino e della luce, è quella della pace. Ecco, qui vi è una profezia di pace, la pace che nel mondo ebraico indica non solo una cessazione dei conflitti, ma è proprio il compimento della vita umana nella sua pienezza, nella sua felicità, nella sua completezza, in cui i contrasti trovano una misura di conciliazione, una composizione delle contese, una... Ecco, forse si può dire proprio una, perché non sembri qualcosa di tranquillo, di irenico, una coalizione delle forze vitali per farne appunto una, per realizzare un'armonia invece della discordia, consonanza invece dello stridore delle armi e le lotte fratricide. Ma qui torniamo alle domande che ci siamo posti anche negli incontri precedenti. Allora, questa pace è una fiaba per gli ingenui o per le anime semplici, quella di un bambino che possa smantellare le mire dei corrotti e dei potenti, illusione, pensare di capovolgere le sorti del mondo, una allucinazione, un abbaglio della mente, pensare che vi possa essere un mondo di pace. Sì, certamente, basta guardare al nostro mondo in questo momento, guardiamo alle nostre città sconvolte, ai paesi sconvolti intorno a noi e guardiamo anche alla storia, non vi è mai stato un mondo pacificato, un mondo senza violenza e corruzione, un mondo redento. E tuttavia bisogna ammettere che è data la possibilità che un'infanzia possa convertire il mondo adulto. È data la possibilità che qua e là un bagliore si insinui nelle tenebre e la dolcezza possa incrinare i cuori di pietra. È reale la presenza del bene nonostante il male. Vi sono stati, vi sono sprazzi di luce in mezzo alle tenebre, vi sono momenti di pace vera in ogni popolo, in ogni comunità, in ogni consorzio umano. E d'altronde pensiamo, non è altrettanto illusoria l'idea che ci possano essere soltanto guerre, che solo le guerre risolgano i conflitti, che la volontà di dominio possa portare benessere e felicità. Non è anche questo un abbaglio. Non è solo illusoria, ma delirante l'idea che sbranare il popolo vicino possa portare la quiete. Appunto, come dice Tacito, hanno fatto un deserto e lo hanno chiamato pace. Per questo una profezia di pace è necessaria, non per seminare illusioni, ma per suggerire realtà. Ecco, e questo vale non solo sul piano della storia, cosa che poi vorrei riprendere, ma anche sul piano individuale. Allora vi propongo di ascoltare insieme un sermone tenuto la notte di Natale del 1630, un anno prima della sua morte, che si stava già preparando, da John Donne, il poeta, teologo, scrittore inglese che visse più o meno all'età di Shakespeare.
Solo adesso arrivo a parlarvi, miei fedeli. Vi vedo tutti, non posso farne a meno. Vedo la vita in cammino, come il suo muto gemello, il signore della morte. Dio passa dentro di voi, ognuno di voi lo sapete, è nato da un luogo buio, lì ha preso forma e dentro il corpo della madre è nato e si è nutrito per 9 mesi. La vita è qualcosa di incongruo e di non ragionevole, dipende da un acaro o da un bacillo, a noi è capitato di viverla e siamo qui insieme. Come una mappa di cui è impossibile decifrare qualcosa. Siamo corpi che si espongono a Dio. Credete a me, miei cari, miei nudi fedeli, miei vivi. È solo per caso che qui ci vediamo e parliamo. Nostro Signore è nato in quella capanna che le nostre storie dolcificano a nido edificante di un bambino meraviglioso, ma lo sapete voi? Che era una notte d'inverno e faceva un freddo atroce e il fuoco non bastava, e se Cristo non fosse stato il miracolo di se stesso, la febbre lo avrebbe assalito e lui sarebbe morto di freddo o di fame o per qualche agente maligno, e lo avrebbero pianto i suoi sventurati genitori eletti da Dio. Ecco, noi siamo qui nudi e calmi in questo Natale solo perché la terra è tranquilla e non manda scosse e gli oceani non escono dai loro limiti. Noi esistiamo e i nostri padri e i padri dei padri e i figli dei figli e i figli dei nostri figli, magari per 500 anni, solo perché in questi 500 anni la terra è rimasta tranquilla. Quindi viviamo per caso. E intanto continuiamo a invecchiare. E niente può arrestare il processo, se non amare meno la vita e pensare con saggezza al possibile distacco. Quando uscite di qui, quando sarete di nuovo con le vostre vesti, non pensate a voi stessi. Ricordate di esservi visti, e che domani potete ancora vedervi se il caso lo concede. Non c'è speranza o disperazione, solo una stretta di mano, un bacio, uno sguardo. Si vive di nulla, qui a pelle nuda, col sangue che ci scorre nelle vene. Qualcuno leggerà la mappa dei nostri corpi, anche quando essi saranno cenere. E solo le ossa indicheranno la nostra permanenza sulla terra. Qualcuno ci sognerà o respirerà di noi, e noi riviveremo nel sogno di un re o nel rimpianto di un soldato, nel dolore di un mendicante o nel sonno di un eremita in qualche angolo del pianeta. E allora, verme o Shakespeare, cosa importa, resteranno sempre le ossa. Fuori sarà primavera o inverno o qualche altra stagione. Ma ora rivestiamoci. Il tempo della messa è quasi finito e non voglio che nessuno sappia di quanto è accaduto. Questa notte è stata irripetibile. Teniamola dentro la nostra memoria come un evento. Spegniamo il fuoco e torniamo a vivere e a morire nelle nostre case. Non cerchiamo mai di opprimere o di rassegnarci, ma di essere liberi innanzitutto, di sorprendere e meravigliarci. Mai dormire in se stessi, ma addormentarsi fuori di sé, per uscire dai nostri corpi, lasciando a chi resta l'insegnamento del sogno e qualche gesto da ricordare. Amen.
Ecco, impressionante questa prefigurazione della morte nel giorno di Natale, a cui abbiamo accostato inevitabilmente The Silent Night di Dowland. John Donne era oppresso da malattie di ogni tipo, compreso il tifo che lo aveva indebolito, e dunque ci suona un po' lugubre forse questo discorso natalizio, ma forse lo si può leggere anche come una profezia di ogni Natale della nostra vita e del Natale di ciascuno di noi, non solo perché in ogni nascita è già compresa una morte, questo sarebbe come un annullare il corso pulsante e denso di ogni vita, anche se per esempio ricorderemo come nelle icone orientali della Natività il bambino viene raffigurato di solito con la madre che guarda da un'altra parte, perché con il bambino inizia un'altra storia, e viene raffigurato avvolto in fasce, le stesse fasce che saranno poi le fasce del sudario, e sullo sfondo nero di una grotta. Ecco, ma nello stesso tempo la morte inscritta in ogni vita allude anche sempre nel discorso evangelico all'evento della resurrezione. Dico evento, ma insomma chissà, ciascuno legga nella misura in cui è capace questo simbolo. E tuttavia Natale è anche segno o profezia di una vita che non muore, di un resto che rimane, lo diceva anche John Donne in questo suo sermone della notte di Natale, qualcosa rimane e germoglia di nuovo e di nuovo. Ma torniamo a profezia. Nel Nuovo Testamento il gruppo semantico relativo a profeta, profezia, compare 144 volte. La legge e i profeti vengono costantemente citati e Gesù stesso non solo viene chiamato profeta dalla folla, dalla samaritana, dal cieco guarito, da Nicodemo, dai farisei, ma ecco, insomma, è un titolo che non sono improprio per tentare di capire chi era questo strano guaritore e predicatore comparso a un tratto in Galilea. E poi Gesù stesso, appunto, non esita a definirsi profeta. Ora, Gesù di Nazaret è considerato tante cose, il Signore, questa espressione strana, ambigua se vogliamo, che andrebbe contestualizzata nella storia di Israele, il Maestro, il Rabbi, il Figlio dell'Uomo, il Figlio di Dio. Ecco, tra questi attributi, quello che sembra dopo tutto il meno ambiguo e il più semplice è proprio quello di profeta. È un profeta speciale, questo sì, annunciato da un altro profeta, Giovanni il Battezzatore.
Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero. Egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto. Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme, e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico, e proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento».
Ecco, il messaggero che preparerà la via del Signore, che viene chiamato nel Vangelo di Marco, che abbiamo sentito, voce di uno che grida nel deserto, immagine che in realtà è una rielaborazione della stessa figura utilizzata in Esodo, in Malachia e soprattutto nel profeta Isaia, che dice: una voce grida nel deserto, preparate le vie del Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ecco, in ogni caso, che sia una voce che grida nel deserto o una voce che grida nel deserto, preparate le vie del Signore, in ogni caso la voce del profeta è la voce di un isolato, una voce che non si sa bene a chi grida, oppure che invita a preparare una strada nel deserto, appunto, in un nessun dove, una voce che si perde nella luce abbagliante delle sabbie, negli echi silenziosi delle pietre, e poi viene raffigurato vestito di peli di cammello. Giovanni il battezzatore viene descritto con una cintura di pelle ai fianchi, che mangia cavallette e miele selvatico. Sembra di vedere un po' la raffigurazione che ne dà Matthias Grünewald nella Pala di Colmar, un invasato, magro, emaciato, che indica con il dito l'altro che deve venire dopo di lui. Ma in ogni caso un solitario che grida forte il messaggio che ha da comunicare, che non teme il deserto, non teme di dire che il popolo al quale rivolge il suo annuncio dovrà attraversare un deserto, un eccentrico che sa di avere un compito e questo compito porterà fino in fondo a costo della sua stessa vita. Riprenderemo poi questa figura delle voci nel deserto, che abbiamo voluto anche nel titolo di queste lezioni. Ma torniamo appunto a Gesù. Gesù profeta. Intanto Gesù è profeta perché uno dei principali strumenti, chiamiamoli così, con cui agisce è la parola. Un altro sono le mani con cui guariva. Ecco, se leggiamo il Vangelo di Marco, il primo atto pubblico di Gesù è la guarigione di un indemoniato, di un malato di mente, a cui seguono poi altre guarigioni finché Gesù, sfinito, si ritira in casa e la mattina dopo si alza presto, cerca un po' di tranquillità. E a Pietro, che lo sollecita a continuare a guarire, a sfruttare questo momento di popolarità, Gesù risponde: andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo, infatti, sono venuto. Ecco, come se il suo compito fosse certamente anche quello di guarire con le mani, ma soprattutto di parlare, portare qualcosa, portare l'annuncio, portare una buona notizia. E poi si dice andò per tutta la Galilea predicando nelle sinagoghe e scacciando i demoni. Ecco, portare la parola, ma una parola che cambia, che trasforma, la parola stessa guarisce. Non tutti i profeti sono stati dei guaritori, lo sono stati Elia, Eliseo, degli altri non si dice, però Gesù lo era, ma era anche profeta di parola. Ma Ecco, la familiarità con la parola, il compito della parola, anche la capacità di farsi ascoltare, di dire cose che colpivano l'interlocutore, che spiazzavano i luoghi comuni, che aprivano squarci di speranza a chi l'aveva perduta, questa era una qualità potente che gli apparteneva. E appunto nei quattro Vangeli Gesù di Nazaret parla infaticabilmente, lo troviamo a volte esausto, non solo per le opere, ma anche per la fatica di provare a spiegare, di cercare di aprire i cuori e le menti, di cercare un varco nella sordità ottusa del mondo, per far capire che un altro modo d'essere è possibile. Questa è profezia. Allora, come i profeti, viene ritenuto, e come anche Giovanni Battista, viene ritenuto un folle, un pazzo, uno di cui non ci si può fidare, soprattutto dai suoi, dalla sua famiglia, dai discepoli e amici più vicini. Dirà Matteo nel suo Vangelo: i suoi familiari volevano trascinarlo via dalla folla perché lo ritenevano pazzo, si vergognavano di lui. Allora sentiamo come racconta Marco, soltanto alcuni frammenti, l'incomprensione e dunque l'isolamento di cui era oggetto.
Partì di là e venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga e molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Joses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. Giunsero sua madre e i suoi fratelli, e stando fuori mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla, e gli dissero: ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano. Ma egli rispose loro: chi è mia madre? E chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: ecco mia madre e i miei fratelli, perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre. Giunsero a Gerusalemme. Entrato nel tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano e quelli che compravano nel tempio. Rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe, e non permetteva che si trasportassero cose attraverso il tempio, e insegnava loro dicendo: non sta forse scritto: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni? Voi invece ne avete fatto un covo di ladri. Lo udirono i capi dei sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui, perché tutta la folla era stupita dal suo insegnamento.
Ecco, poi soltanto tre frammenti, poi ci sarà il lamento sopra Gerusalemme: Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti e lapidi quelli che sono stati mandati a te, quante volte ho dovuto raccogliere i tuoi figli come una chioccia i suoi pulcini sotto le ali e non avrei voluto, e tante altre menzioni di profezia. Ma quello che vorrei sottolineare è che questa incomprensione a cui è assoggettato il profeta, questa cancellazione della sua parola, questa inattualità del suo annuncio, del suo messaggio, fa parte, è costitutiva della profezia. La parola del profeta, lo vedremo meglio nel prossimo incontro, è sempre per forza inattuale. Arriva troppo presto per essere capita, oppure arriva in un contesto inopportuno, oppure si manifesta in un ambiente ostile, sordo, ottuso, respingente, e dunque inevitabilmente va incontro al conflitto, al dramma, quando non alla tragedia. Tornerò tra poco sulla figura di Gesù profeta, perché ci rivela altri segmenti di profezia. Ma vorrei precisare che, appunto, anche se oggi difficilmente possiamo parlare di profeti nel mondo contemporaneo, perché è evidente la profezia è un fenomeno circoscritto, storicamente determinato e così via, ecco, tuttavia penso che si possa dire che frammenti di profezia li possiamo trovare in moltissime parole inascoltate che vengono pronunciate in tutti i tempi, anche nel nostro tempo. Allora, sono innumerevoli le... Bisognerebbe davvero pensarci bene, fare un elenco, un conteggio. Innumerevoli le figure, conosciute o meno conosciute, che a guardar bene hanno detto parole o compiuto gesti di profezia, e cioè di disvelamento della verità di un'epoca, di un'urgenza della scelta, che si sono mosse in libertà, che si sono giocate in questo la loro vita. Perché i profeti a volte sono tali in quello che dicono, a volte in quello che fanno, a volte in quello che semplicemente sono. Prendiamo una storia, una sola fra le tantissime che si potrebbero prendere, che forse a cui faremo cenno di qui in avanti. Allora, la storia di una donna pressoché sconosciuta, come tanti profeti che non sono approdati alle scritture, neppure alla storia, è presa un po' per quantomeno stravagante nel suo paese, un paesino minuscolo del Trentino, di quelli che nemmeno oggi sono sfiorati dal delirio del turismo. Nel secondo dopoguerra, Casteltesino era un paese poverissimo. La famiglia numerosa degli Zotta vive di lavoro dei campi e del pascolo. Però in casa loro si legge e i figli si fanno studiare. La prima di cinque fratelli è Alcisa, e Alcisa spicca presto il volo. Vuole studiare, vuole conoscere, vuole leggere, vuole sapere. Ma deve uscire dai suoi confini, deve uscire da quel piccolo paese. Allora riesce ad andare, la famiglia era povera, quindi con borse di studio, aiuti, ecco, prima in Inghilterra, poi in Francia, impara tante cose che vuole trasmettere a chi non ha accesso allo studio e alla conoscenza. Non per farsi maestra, ma per farsi tramite di possibilità per tutti. Perché è convinta, credo che possiamo dirlo anche conoscendola soltanto per quelle poche pagine di diario che la sorella Odilia ha trovato in soffitta e ha voluto far conoscere a tutti, sorpresa a sua volta nello scoprire un volto nuovo della sorella maggiore, ecco, convinta che occorra giustizia nel mondo, occorra uguaglianza, occorra libertà, e riesce a viaggiare con mezzi di fortuna, niente spese superflue, perché c'era anche poi la famiglia da aiutare, i fratelli più piccoli da far studiare, e viaggia attraverso il Medio Oriente, il Sahara, parliamo degli anni 60, nei primi 70, sole, missioni sperdute in mezzo alla gente, arriva in Burkina Faso, è sedotta dall'Africa, ma non in maniera, o non soltanto in maniera estetica, anche perché ne descrive la bellezza, i colori, soprattutto la bellezza della gente, dei bambini, ma soprattutto capisce il bisogno di dignità del continente e lavora infaticabile con loro, come loro, partecipa alla vita di scuola, della preparazione del cibo, dei costumi, dei riti, della vita e della morte. E finirà lei stessa per morire in un incidente stradale alla scoperta di un nuovo pezzo di terra e di vita, voleva andare nella Repubblica Centrafricana. Ecco, la sua forza la fondava sulla fede cristiana, ma voleva credere in Dio in modo umano, e questa umanità le fece avere scontri frontali con la gerarchia della Chiesa del tempo. Ecco allora l'inattualità di cui dicevo prima. Alcisa Zotta capisce che niente si può cambiare se non si ridà dignità all'universo femminile, e dice la Chiesa non sta facendo nulla riguardo alle donne. Che triste, che tristezza. E capisce che l'Africa ha bisogno di una nuova considerazione da parte dell'Occidente, e quanto è vero oggi, ecco la profezia attuale, ecco, oggi forse lo capiamo, ma forse è tardi per correre ai ripari, anche oggi non riusciamo davvero a realizzarlo. e solo con uno sforzo comune potremo arrivare a elaborare strategie di pace per quel continente. E scrive: bisogna porsi al servizio del prossimo e cercare di capire, scrive, gli africani ci vedono come stranieri, bianchi, conquistatori. Per questo, prima di tutto, bisogna conquistare l'uguaglianza. Spero che questa sia la volontà di Dio e che Egli mi mostrerà come realizzarla. Ecco quanto tutto questo sia profezia. Oggi spero che almeno un poco riusciamo a capirlo. Accogliere profezia sarebbe capire e cambiare, aprire nei fatti il discorso sulla dignità dell'altro, togliere le ragioni del rancore, della frustrazione, del dolore, ma appunto non lo capiamo, il mondo rifiuta, non vuole sentire. C'è un versetto di un salmo che dice: come vipere sorde che si turano le orecchie. Ecco, cioè siamo proprio come dire, votati quasi alla sordità. Ecco, voci nel deserto, quella come quella di Alcisa Zotta, eppure queste voci non sono rare, sono tante, sarebbero tante. Ma torniamo a Gesù di Nazaret, visto anche che è Natale. È uno che annuncia la pace, che propone un mondo di pace, ma è utile, credo, cogliere la complessità di questa figura anche perché si coglie così la complessità della pace. Non crediate, dice, che io sia venuto nel Vangelo di Matteo a portare pace sulla terra. Non sono venuto a portare pace, ma una spada. Sono venuto infatti a separare il figlio dal padre, la figlia dalla madre, la nuora dalla suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Allora, possono sembrare parole contraddittorie con la sua profezia di pace, ma non è evidentemente una spada che uccide quella di cui parla Gesù. Quella a cui si riferisce è una spada che taglia in due lo spazio tra gli offesi e gli oppressori, tra gli umili e i violenti, tra i diseredati e i potenti. La scelta deve essere pronta, rapida, senza troppe esitazioni, senza tentennamenti. Sono venuto a gettare il fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso. Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato finché non sia compiuto. Questo è in Luca. Ecco, neppure qui non è un fuoco che incenerisce, che divora, è il fuoco che purifica, che consuma, oppure le parole che abbiamo sentito prima pronunciate nel Tempio. Ma bisogna cogliere, credo, anche l'urgenza di scelta che impongono queste parole. Un grande profeta, scusate il lapsus, un grande interprete dell'ebraismo, André Neher, che ha scritto un libro bellissimo, L'essenza del profetismo, dice che il profeta vive una realtà contraddittoria, o meglio dialettica. Il soffio divino, la ruach della creazione che suscita vita, è da un lato certezza della chiamata, ma poi responsabilità nei confronti dell'altro, quello che abbiamo detto, il popolo, la comunità. Perciò l'esistenza profetica è scandalosa, perché immette luce nella notte, immette voce nel silenzio, impone inquietudine là dove vi è conformismo. Ecco, credo che sia in questa ottica che forse possiamo leggere anche le Beatitudini, quel frammento del discorso tenuto da Gesù sulla montagna, secondo Matteo, in pianura secondo Luca, che è un distillato della sapienza profetica di Israele e della sapienza profetica di Gesù di Nazaret, ma solo se lo comprendiamo in una dinamica drammatica che sposta significati, che interroga, ecco, solo così ci dice qualcosa.
Vedendo le folle, Gesù salì sul monte. Si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così, infatti, perseguitarono i profeti che furono prima di voi.
Ecco, occorre intendere, credo, non solo che i poveri, quelli che sono nel pianto, i miti, i misericordiosi, i puri di cuore, gli operatori di pace, ecco, insomma, non solo che tutti questi riceveranno ricompensa per quello che non hanno avuto, ma anche che bisogna stare ora, subito, dalla parte dei poveri, di coloro che piangono, dei miti, dei misericordiosi, eccetera, eccetera, perché abbiano qui sulla terra ora ciò che spetta loro, e cioè un mondo di giustizia e di pace. È come se ci fosse una indicazione, un avvertimento verso chi dobbiamo guardare, di chi dobbiamo prenderci cura. Ecco, gloria a Dio e pace in terra, forse lo si può capire anche così, quello che abbiamo sentito all'inizio, il coro degli angeli nella scena della Natività. Ecco, quella che viene chiamata gloria di Dio indica un regno di giustizia, di armonia, di benevolenza. Questo forse è pace. E certo, la pace, se non si vuole che sia utopia o illusione, deve essere agita con tensione. Non ci si possono nascondere le difficoltà, le asprezze, le sconfitte. Per questo la pace è un dramma e non una passeggiata tra i fiori o le stelle. E lo vediamo bene nella tragedia delle guerre che il mondo sta vivendo, nelle nostre città assediate da strumenti di morte. Ma è su questa scommessa e su questo rischio che la pace si agisce, ed è su questo che i profeti si giocano la vita. Ma allora, andando verso la conclusione, e oggi, e di qui riprenderemo la prossima volta, oggi quando si lamenta un'assenza di profezia, non si lamenta, spero che sia chiaro, un'assenza di fustigatori di costumi. Di quelle ce n'è fin troppi e non servono a molto, anzi forse inquinano le vie del diritto e della pacificazione. Si avverte invece la mancanza di chi abbia una cognizione avveduta e precisa delle contraddizioni del presente, di chi si assuma la responsabilità di non recedere dal suo compito di dire tutta la verità di cui è capace, di chi si assuma in prima persona il rischio delle sue azioni e delle sue parole, di chi sappia avere uno sguardo lungo sul futuro, uno sguardo amorevole sulle creature della terra. Ma a ben vedere, ovvio che il profeta storicamente in quanto tale, lo ripeto, non ha più un ruolo nel nostro mondo, ma un suono di profezia, lo dicevo anche prima, lo possiamo avvertire in tante parole, in tanti gesti, in tante appunto annunci di piccole persone coraggiose. Ecco, qui ricominceremo la settimana prossima, domenica prossima, che sarà il primo giorno dell'anno e la chiusura di questa serie di trasmissioni. Intanto auguro di nuovo a tutti un buon Natale, grazie da Gabriella Caramore, e allora ci risentiamo.
Uomini e profeti, lezioni. Ognuno sarà come un riparo contro il vento. Profezie, utopie, voci nel deserto. Di Gabriella Caramore. Uomini e profeti è un programma di Gabriella Caramore. A cura di Paola Tagliolini e Lorenzo Chiera. Regia di Benedetta Caldarulo. Letture di Manuela Mandracchia e Peppe Servillo. Per riascoltare le puntate e per scaricarle in podcast, il nostro sito uominieprofeti.rai.it. Per scriverci uominieprofeti@rai.it.